Sono io che ringrazio tutti voi, Donino in particolare, anche come vicario di questa zona, i parroci che sono qui presenti. Non è un modo di dire mi sento a casa stasera, perché io ero parroco di San Giovanni Evangelista, una parrocchia che a Forlì confina con due parrocchie, una si chiama Santa Caterina e l'altra Regina Pacis. Quindi quando vengo da queste parti mi sembra quasi di essere a casa. E poi mi sento a casa soprattutto naturalmente per poter incontrare voi. Questi sono per me gli impegni più graditi, molto più graditi di altri, dei quali se volete poi vi posso anche parlare, che fanno parte della riforma della Chiesa. Perché quando si può incontrare il popolo di Dio in tutte le sue componenti, presbiteri, laici, diaconi, è sempre una grande gioia. Nel popolo di Dio, questa è quasi la premessa, nel popolo di Dio il Signore parla, attraverso il popolo di Dio lo Spirito si esprime. Non lo sto inventando in questo momento. Il paragrafo 12 della Costituzione Lumen Gentium sulla Chiesa ha recuperato il carattere profetico dell'intero popolo di Dio. Al numero 25 parlerà della profezia del Magistero, cioè della cosiddetta infallibilità del Papa, del Collegio Episcopale, ma prima, il numero 12, dice che l'intero popolo di Dio, l'intera Chiesa, non può sbagliarsi nel credere e mantiene la fedeltà al Signore perché in essa opera lo Spirito. In questo modo il Concilio Vaticano II ha posto una base importante per la riforma della Chiesa. Io colgo volentieri la palla che mi dava Donino da parte di Serena Noceti, cioè dei tre livelli della riforma, inquadrandola in un evento che stiamo vivendo, i 500 anni dalla riforma, con la R maiuscola, la riforma protestante, sulla quale naturalmente ci lanciamo questa sera, ma è interessante che la parola riforma abbia caratterizzato e continua a caratterizzare quel movimento di pensiero, di strutture, di esperienze che Lutero ha messo in moto e che in qualche modo, inizialmente per via di opposizione, poi per via di dialogo e di integrazione nei tempi più recenti, ha aiutato anche la Chiesa Cattolica e, come dicono anche oggi molte comunità protestanti, ha aiutato i protestanti per altro verso a sentirsi tutti in cammino, perché la base è proprio questa: il popolo di Dio in cammino. Quando nella visione della Chiesa si sottolineava fortemente l'identità della Chiesa con il regno di Dio, la Chiesa con il corpo mistico di Cristo, si rischiava, oggi ce ne accorgiamo meglio, di dimenticare quello che invece per il Concilio Vaticano II è la base, cioè che la Chiesa è il popolo di Dio pellegrinante che cammina. Sembrava quasi che la meta fosse già raggiunta e quindi dalla meta si poteva valutare tutti gli altri. Sembrava a un certo punto che, esagero un po', ma per tenervi svegli a quest'ora, che i cattolici dicessero: noi siamo alla meta, la Chiesa è il regno di Dio sulla terra, questa era un'altra espressione che circola, noi siamo alla meta, voi siete qui indietro, adesso cercate di camminare anche voi, noi siamo anche buoni, vi accogliamo di nuovo nell'ovile, però siete voi che dovete entrare se volete. Con il movimento ecumenico, da un secolo a questa parte, si cominciò a ragionare diversamente e curiosamente fu proprio in una conferenza ecumenica a Lund, dove il Papa è stato poche settimane fa, in Svezia, nel 1952, quindi 10 anni prima della convocazione del Vaticano II, che si adottò una nuova visione da parte di tutte le chiese e confessioni cristiane. E fu proprio la visione della riforma, questa volta con la lettera minuscola, cioè fu la prima volta nei dialoghi ecumenici, nei confronti fra tutte le branche del cristianesimo, che si disse: tutti siamo in cammino, perché la meta è Cristo, ma la meta è al di là di tutti. Questa visione viene chiamata New Look, nuovo sguardo. Dal 52, quindi da prima del Concilio Vaticano II, a livello ecumenico si cammina dicendo: tutti abbiamo bisogno sempre di riforma, perché la meta è avanti a tutti. Poi con il Concilio Vaticano II, per i cattolici, ma anche per tanti fratelli delle altre confessioni, questo nuovo sguardo divenne lo stile con cui si parlava, ci si confrontava, e così ancora oggi. Oggi c'è la consapevolezza in tutte le confessioni cristiane, tranne naturalmente le frange fondamentaliste che ci sono sempre dappertutto, con le quali continuano a pensare di essere loro al centro del mondo, ma diciamo nelle grandi chiese, la consapevolezza che il Vangelo, il Signore sono sempre oltre e quindi è necessaria una riforma continua. Lutero diceva: ecclesia sempre reformanda, per cui è una dimensione della Chiesa, non è una fase della Chiesa la riforma. Il Concilio Vaticano II dice molto similmente: ecclesia sempre purificanda. Non hanno usato reformanda perché sennò dicevano siete protestanti anche voi. Allora, purificanda, ma è la stessa cosa, cioè la Chiesa ha consapevolezza di essere popolo di Dio pellegrinante. Questa è la base di ogni riforma, perché se si fosse adottata la visione che era diventata prevalente prima, la Chiesa, il regno di Dio già instaurato sulla terra, non c'era possibilità di parlare di riforma. I tre passi della riforma, io lo dico con parole mie, ma credo che coincidano con le prospettive che apriva Serena Noceti, anche perché ogni riforma è fatta di questi tre passaggi. Le parole mie sono un po' più clericali. Conversione, stile uguale, e strutture. Conversione, stile e strutture. Questi sono i tre passi di ogni riforma nella Chiesa. La prima parola, conversione. Si parte di lì, dal nucleo più interno della persona. Perché se noi nella Chiesa cambiassimo le strutture e lanciassimo dei nuovi stili, ma il cuore rimanesse uguale, la riforma non si attaccherebbe, partirebbe dall'esterno. Tante rivoluzioni nella storia hanno lasciato la situazione di prima, se non l'hanno addirittura peggiorata, perché si sono preoccupate di abbattere le strutture, ma non di formare le persone alle nuove strutture. Lo vediamo a volte anche quando si tenta di imporre una forma, per esempio, democratica di Stato, quando, magari lo si fa con le armi, contraddicendo la parola stessa di democrazia, quando la popolazione non è preparata. Può succedere anche nella Chiesa questo, che si attivino delle riforme strutturali che sono però alla fine uno smalto se non toccano il cuore. Il punto di partenza è sempre la conversione, conversione personale, conversione comunitaria. In genere i due passaggi si muovono insieme. Ma come si fa a convertirsi? Siamo tutti un po' convertiti, non è che sto parlando di cose da fare, sto cercando di interpretare un desiderio che prima del Papa, che è il mio, il vostro, e spero, penso ancora prima di Gesù. Perché tante volte sapete che il suo messaggio comincia proprio dalla parola convertitevi. Convertitevi e credete al Vangelo. Queste sono le parole messe in bocca a Gesù quando inizia la predicazione, sia da Matteo che da Marco. Non dice buttate giù le strutture, dice convertitevi e credete al Vangelo. E credo che questo sia proprio l'essenza della conversione. Convertirsi significa diventare più evangelici. La conversione avviene modellandosi sulla parola di Dio. Io non farò particolari citazioni dell'Evangelii Gaudium, numero 25, quello che ci dà lo spunto, ma direi che tutta l'Evangelii Gaudium va in questa direzione. Nell'Evangelii Gaudium il Papa ripete più volte che oggi è tempo di ritornare alla centralità del Vangelo. Uno potrebbe dire: oh, che bella novità. Attenzione, perché è una novità, o meglio, è un rinnovamento, è il motore della riforma. E nel dire questo Papa Francesco sa che era la cosa che diceva 500 anni fa Lutero, tra l'altro, di lasciare da parte tutte le tradizioni aggiunte dagli uomini per tornare alla parola di Dio. Non è che la Chiesa sia luteranizzata, possiamo stare tranquilli. La Chiesa sta dicendo oggi, in particolare adesso noi, per essere la Chiesa cattolica, noi abbiamo delle verità fondamentali. Il Vaticano II parlava di gerarchia delle verità, che sono quelle del Vangelo. Poi abbiamo, diciamo così, delle verità derivate, addirittura dei doveri, certo, c'è tutto questo. Ma se noi vogliamo essere incisivi, non dobbiamo mai dimenticarci il centro. Il centro è il Vangelo. Ci si converte nella misura in cui si mette la parola di Dio al centro. Poi ci saranno gli aspetti morali, gli aspetti spirituali, la speculazione intellettuale, ma il nucleo del cristianesimo non è un comandamento, non è neanche un sentimento religioso, non è neppure una bella idea su Dio. Il nucleo del cristianesimo è il Vangelo di Gesù, che ha al centro Lui incarnato, morto e risorto. Potremmo dire il nucleo del Vangelo è una relazione. Io credo che uno dei più grossi equivoci che noi viviamo a proposito della evangelizzazione della catechesi sia proprio quello di avere, forse più nei tempi passati, ma c'è qualche residuo anche oggi, di avere trasformato l'annuncio cristiano, sia nella forma del primo annuncio, come anche della catechesi, tutte le forme che possiamo evocare, in un codice, in un altro codice. Cioè, essere cristiani significa fare questo, A, B, C, osservare questo, evitare quest'altro, aderire all'altro, in un codice morale, certamente, non è il codice civile, il codice penale, il codice stradale. Se, per caso, noi trasmettiamo ai ragazzi, per fare un'applicazione del noto, oppure se i ragazzi percepiscono, non è che sia tutta colpa nostra, che aderire a Cristo nella Chiesa vuol dire osservare un codice di leggi in più, è evidente che, non essendo sanzionabile la violazione, uno appena posto va, lo farei anch'io. Già faccio fatica a osservare il codice stradale, mi confesso, a volte l'ho infranto. Poi ci deve essere, devo scoprire, secondo me c'è in comune qualcuno che ha la mia targa ogni volta dice perché mi sono accorto di averlo violato tante volte e non è ancora arrivata. Ma non ne avrei voglia neanche io di un codice di leggi. Se poi nessuno mi fa niente violandolo, beh, allora smetto di andare a messa, smetto di osservare i comandamenti. Perché il cuore della vita e dunque della conversione cristiana non è un codice morale, non è una serie di asserti intellettuali su Dio, è un incontro, è una vita. E dove lo incontriamo il Signore? Lo incontriamo soprattutto nella Sacra Scrittura, nel Vangelo in modo eccellente. Lo incontriamo certo nella comunità, lo incontriamo nelle relazioni che nascono dal Vangelo. Questo appesantimento nuoce anche pastoralmente al cammino cristiano. Ora, io non sto dicendo che dobbiamo essere anarchici, ci mancherebbe altro. Gesù stesso dice che non è venuto ad abolire la legge, ma a portarla a compimento, cioè ha reinserito il cuore della legge, che è l'amore. Non dico questo, dico che l'adesione alla fede cristiana sarebbe un'adesione vuota e pesante se non partisse dal nucleo, la relazione col Signore e con gli altri. È così anche per le altre forme di relazione, per esempio l'amicizia. Se io sono molto amico con una persona, è evidente che adotterò dei comportamenti che custodiranno ed esprimeranno quell'amicizia. Ci sono i comandamenti dell'amicizia, una volta li cantava Gianni Morano, no? Prima non tradirli mai, quando erano piccoli, tradirli da cammino sempre. Ci sono i comandamenti dell'amicizia, per esempio appunto non violare i segreti, non andare dall'amico solo quando hai bisogno tu, ascoltare, tutto. Ma se c'è la relazione, i comandamenti mi aiutano semplicemente a custodire la relazione, diciamo quasi che li osservo spontaneamente. Se non c'è più l'amicizia, hai voglia di applicare dei comandi, diventa solo un peso incontrare quella persona. Io credo che a volte succeda così, e tanti ragazzi giovani che poi abbandonano non lo fanno perché si svegliano la mattina e non ne hanno più voglia, ma perché qualche vocina gli dice: ma questo codice poi è inutile, è pesante. Se invece è un incontro gioioso, magari anche, è diverso allora. Allora i comandamenti che ne derivano servono a custodire questo incontro. Se non c'è però l'incontro, la custodia diventa un astuccio vuoto. Quindi al centro della conversione c'è sempre il Vangelo. Se non si passa dalla conversione personale e comunitaria, ripeto, si potranno adottare tutte le riforme, fare i decreti legge, anche gli occhi ci sono i decreti, no? Quindi fermo almeno 3 o 4 al giorno, e mi sono reso conto con orrore che se vado avanti così in 20 anni ne firmerò circa 20.000 decreti, pensate un po', che non si è mai, infatti molti li chiamano i decretini, ma il cancelliere non vuole questa, ma voglio fare dei decreti, ristrutturare questa diocesi, questa parrocchia, fare questa nomina. Se non c'è la conversione del cuore, tutto scivola. E se non c'è in una comunità la centralità del Vangelo, poi il Vangelo non vuol dire solo il gruppo attorno al Vangelo, ma questo sapete, abbiamo provato a rilanciarlo, a incentivarlo, questo credo che sia un aiuto importante. Il Vangelo vuol dire uno stile evangelico, vuol dire una carità vissuta, vuol dire, questo passo già al secondo punto, vuol dire anche un'accoglienza reciproca. Allora passo dunque al secondo punto dello stile. Lo stile. Quando si converte il cuore, si esprime in uno stile diverso rispetto a un cuore non convertito, un cuore indurito. Lo stile lo possiamo esprimere nelle 3 parole magiche che Papa Francesco cita da sempre, che mette nell'Evangelii Gaudium, che mette nell'Amoris Laetitia, che sono le 3 parole dell'accoglienza: accompagnare, discernere, integrare. Non le commenterò perché ci porterebbe lontano, ma sono le 3 forme dell'accoglienza. Se io voglio accogliere una persona, la accompagno prima di tutto. Accompagnare vuol dire darle la mano dal punto in cui è, non dire: ah, tu dovresti essere in un altro punto, mi dispiace per te, se vuoi. No, no, se tu sei lì, in qualunque situazione tu ti trovi, io ti do una mano da qui. Poi ci si accorgerà che nell'accompagnare la mano la riceviamo anche. Quando noi accompagniamo una persona che la vita ha in qualche maniera ferito, una persona per esempio povera, una persona che ha avuto delle divisioni in famiglia, una persona che vive un lutto, una persona che ha un qualunque disagio, noi ci rendiamo conto dopo un po' che è lei che ci accompagna, anche sfidandoci, anche mettendo a nudo le nostre debolezze, ma ci rendiamo conto che stiamo camminando anche noi. Discernere, cioè cercare di capire come accompagnare quella persona verso la meta. E questo richiede discernimento. Discernimento per noi cristiani è una valutazione alla luce dello Spirito. Non è un giudizio. Questo è un punto, questo del discernimento, che meriterebbe proprio un incontro apposito con un esperto, non con me. Perché uno potrebbe dire, ma insomma, allora qui dobbiamo legittimare tutto, adesso va bene tutto, invece una volta era tutto sbagliato. Gesù nel Vangelo dice di giudicare, dice, voi sapete giudicare questo tempo meteorologico, no? Quando c'è il scirocco, non c'è scirocco, e non sapete giudicare questo tempo storico. Certo, dice di giudicare, però da un'altra parte dice di non giudicare. Non giudicare, non sarete giudicati, non condannate, non sarete condannati. Allora, insomma, Gesù vuole che giudichiamo o che non giudichiamo? Rispostina, il catechismo, ci chiede di giudicare le situazioni, di non giudicare le persone. Ci chiede, cioè, di valutare gli atti e le condizioni, ma ci chiede di fermarci alla soglia della coscienza dell'uomo, perché non siamo noi che possiamo valutare cosa c'è dentro il cuore dell'altro. È un equilibrio difficile. Giovanni XXIII nella Pace in Terris diceva che bisogna distinguere tra l'errante e l'errore. In generale potremmo dire che dobbiamo distinguere tra l'atto e la persona. Io devo dire se uno fa una cosa sbagliata, questa cosa è oggettivamente sbagliata e danneggia il bene comune, fa del male ad altri, fa del male a te stesso. Non posso dire tu sei colpevole, entrando nel cuore. Non lo so io in che misura è colpevole. Papa Francesco recentemente ha detto che se fosse nato in una delle favelas dove potremmo dire nel Bronx, ma se fosse statunitense, ma dove si pratica la violenza come stile quotidiano, forse anche lui sarebbe stato violento. Noi non possiamo mai giudicare il cuore. San Francesco una volta ce lo racconta, mi ricordo che sei Fioretti, comunque ho la vita Tommaso Cacellano. San Francesco cominciò a dire i suoi frati, io sono un grande peccatore, io sono il più grande peccatore che esista. A un certo punto uno di loro si stancò un pochino e disse, padre Francesco, tu sai che non è vero, perché continui a dirci questo? E la sua risposta fu, se il Signore avesse dato a un altro i doni che ha dato a me, sarebbe molto più santo di me. Come dire, io sono consapevole dei doni che il Signore mi ha dato e dovrei essere molto più avanti. Chi è che può giudicare il cuore? Solo Dio. Anche il tema della salvezza eterna, la Chiesa dice, più chiaramente oggi di un tempo, ma dice la possibilità della salvezza è data a tutti, anche a chi non conosce, non conoscerà mai il Signore. È il Signore che valuta il cuore dell'uomo, che valuta le possibilità concrete che uno ha avuto di fare il bene, di cercare la verità. È vero che noi gli diamo qualche criterio, perché lui è talmente buono, se no li salva tutti, diciamo. Però insomma uno deve essere, deve avere un'ignoranza invincibile, altrimenti se poteva fare, vabbè, dopo lui le terrà conto, non so. Quindi il discernimento va fatto sugli atti e poi dando fiducia alla persona. Integrazione. Allora lì si arriva a un certo punto a una meta e qui Papa Francesco ci aiuta in modo particolare ripetendo, lo ha fatto anche nell'ultimo documento, Misericordia et Misera, ripetendo: nessuno può essere escluso per sempre. E questo parla di integrazione. La Moris Letizia ha offerto degli esempi concreti a riguardo delle famiglie toccate dalla separazione, dal divorzio, dalla successiva unione. Noi in diocesi abbiamo cercato, e dico noi perché anche questa piccola lettera pastorale è frutto di un'esperienza di cui abbiamo parlato insieme per un anno, abbiamo cercato di concretizzare ulteriormente, come chiede il Papa, questa integrazione in alcuni percorsi, che per adesso sarà un percorso diocesano, ma poi può essere, speriamo che col tempo diventi vicariale, addirittura parrocchiale, di riaccostamento graduale alla comunione eucaristica come segno di una comunione ecclesiale. L'integrazione dunque significa che nessuno può sentirsi o deve essere escluso. Questo è lo stile che il Papa ci indica come stile evangelico, l'accoglienza. Non è mandare in pensione la verità. Il grande dibattito che c'è anche in questi mesi dopo la Moris Letizia, allora il Papa si è dimenticato della verità in nome della carità. Secondo me, chi dice così però non è andato a dire in giro. Non è proprio sincero del tutto, perché Papa Francesco non ha ceduto di un millimetro sulla verità. Anzi, io mi stupisco perché, siccome ricordo abbastanza bene ancora Paolo VI e ovviamente Giovanni Paolo II, Papa Francesco dice delle cose da un certo punto di vista più audaci come dottrina, cioè più, permettete, più tradizionalisti. Per esempio parla spesso del diavolo. Una volta ne parlò Paolo VI e venne attaccato subito, no? Questo Papa che tira fuori il mito del diavolo e dice che esiste ancora il diavolo. Papa Francesco ne parla un giorno sì e l'altro sì, nei giornali, il diavolo agisce. E non ha cambiato la dottrina. È evidente che Papa Francesco è un Papa riformatore. Perché vuole cambiare lo stile? Vuole cambiare non la dottrina in sé, per esempio l'aborto rimane un peccato grave, ho scritto qualche giorno fa, ma l'approccio a chi vive delle situazioni difficili, complicate, anche peccaminose. E questa è l'accoglienza. Il titolo Misericordia et Misera fa riferimento all'interpretazione che Sant'Agostino dà del brano dell'adultera. Dice a un certo punto, quando si andavano tutti quelli che accusavano la donna, restarono la misera e la misericordia. Perché fa riferimento a quel brano? Perché dice proprio l'accoglienza. C'è l'accompagnamento, c'è l'integrazione. Gesù alla fine dice due cose che sono in perfetto equilibrio. Io neppure ti condanno, vai e d'ora in poi non peccare più. Se noi abbiamo bisogno di un modo di comporre verità e carità, accoglienza e meta, eccolo lì. Certo a noi riesce un po' difficile perché Gesù qualche vantaggio su di noi ce l'aveva, ma io non ti condanno, cioè tu sei a questo punto, io ti accolgo fino a qui, fino addirittura poteva dire a salvarti la vita, perché se non era così, a questi te l'avevano preso a sassate. Vai e d'ora in poi non peccare più, cioè cammina, c'è una meta, perché se tu ritorni in questo peccato ne va della tua dignità di donna. Gesù la chiama donna, non la chiama vita. Questo è lo stile. Io ho una paura in relazione a Papa Francesco, non so se riuscirò mai a dirlo. Ho paura, scherzo un po', che il suo stile, una volta cambiato Papa, rimane un bel esempio. Intanto bisogna passare anche al terzo livello delle strutture. Vi spiego. Faccio un esempio un po' così, sbarazzino. Quando era Papa Benedetto XVI, tutti parlavano del relativismo. battesimo. Sentivo tutti gli archivescovi, no? Parlare del relativismo, i parroci del relativismo, Poi arriva Papa Benedetto e Papa Francesco, allora tutti parlano delle periferie, degli scarti. Magari poi, che ne so, Papa Pio XIII dice quel film, e allora tutti dopo torneranno a parlare di qualche altra categoria. Bisogna stare attenti a non trasformare lo stile in una moda passeggera. Ogni periodo ha il proprio stile, ogni Papa ha il proprio stile. Personalmente io ammiro moltissimo Papa Francesco per questo stile, ma non sono mai stato un antipapa. Sono stato un po' arrabbiato con lui, ma di questo dovrei parlare con un psicologo qualche giorno, così, l'anno scorso. Ma lui non glielo ho detto, adesso l'ho detto, ero un parroco felice, insomma. Ma non posso dire un particolare, anche se poi appunto qualcuno mi analizzerà. Sulla scrivania in parrocchia avevo, mi sono portata con me, la foto di Papa Francesco, di una... e per 3-4 giorni la foto è stata girata in giro. Però a parte questo, diciamo, questo episodio doloroso, io ammiro molto Papa Francesco, perché è coraggioso e ci sta proprio svegliando, sempre un po' più avanti. Come si fa a fare in modo che lo stile che ha richiamato con tanta forza non muoia con lui? Allora bisogna passare al terzo livello delle strutture, però dico ancora una cosa sul secondo, gli stili, che gli stili sono personali ma sono anche comunitari. Cioè la vera sfida che lui ci lancia, che l'Amoris Laetitia applica alla sfera della famiglia, è una sfida per la comunità cristiana. Non è tanto la questione si può adesso, non si può fare la comunione, per prendere solo quel punto lì che è quello che ha attirato maggiormente l'interesse. Allora prima non si poteva, adesso si può. Se il Papa avesse detto che fino adesso non potevano i divorziati e gli sposati fare la comunione, da adesso possono, avrebbe semplificato la vita a tutti, alcuni avrebbero protestato, altri avrebbero esultato, ma non sarebbe cambiato niente nella nostra comunità. E sarebbe stato ancora un ragionamento all'interno della dinamica dello spazio. Lui dice, qui non vi sto a leggere i numeri 223-24, dice che il tempo è superiore allo spazio, perché non si tratta di occupare degli spazi, l'ossessione di occupare degli spazi. Si tratta di avviare dei processi nel tempo. Questa è un'idea formidabile. Allora, se avesse detto adesso si può, avrebbe semplicemente spostato la pedina. Prima era sulla casella nera, adesso sulla casella bianca. Invece dice, care diocesi, leggete voi la situazione, fate discernimento nella vostra situazione, perché le situazioni sono diversissime nel mondo. E fate delle proposte, avviate dei processi. Certo che è più difficile, perché significa per tutti, pastori, laici, mettersi in gioco. Significa domandarsi cosa significa, cosa vuol dire avere dentro la comunità delle persone in cammino. Significa farsene carico. Non è guardare qualcuno che viene spostato, prima era irregolare, adesso sì, un po' meno irregolare, può fare la comunione. No, significa farsi carico di questi percorsi. Come ricordo nella lettera, le prime comunità cristiane crescevano anche in questo, cioè si facevano provocare da diversi livelli di appartenenza. La pratica del sacramento della penitenza, quello che viene chiamato dal secondo millennio il sacramento, la disciplina penitenziale, sapete che è cambiata parecchio nel corso dei secoli a proposito di riforma, no? Oggi ci spaventiamo se cambia qualcosina, ma se uno fosse proiettato all'indietro nel tempo, c'è un film che comincia da 3, mi pare, no? Si trova in un'altra epoca, e piombasse nelle comunità del secondo, terzo secolo e guardasse uno che si confessa, non lo riconosce, perché ci si confessava solo per i peccati più gravi. C'era una possibilità sola dopo il battesimo. Il sacramento della penitenza nacque come estensione del battesimo, un'altra possibilità. Dunque si cercava di accumulare qualche peccatuccio grave, insomma, che uno non è che spendesse subito questo bonus. Ci si andava a confessare dal vescovo, il quale dava una penitenza che poteva essere di anni, anni a pane e acqua, poi in realtà solo un giorno o due alla settimana si faceva il digiuno, però insomma per un adulterio 15 anni a pane e acqua sarebbe una bella dieta adesso, per un omicidio 20 anni a pane e acqua. Ma cosa si faceva in questi 15-20 anni? Si stava dentro la comunità cristiana per un periodo, magari fuori dalla chiesa mentre gli altri andavano alla celebrazione, poi dentro la chiesa in fondo, chiedendo di pregare. La comunità sapeva che c'erano dei fratelli in cammino della riammissione. Questo sfidava le comunità, rendeva evidente che la comunità cristiana non è l'elite dei perfetti, quelli seduti al traguardo. La comunità cristiana è fatta di persone che camminano. Lo stile dunque deve riguardare tutta la comunità, perché, e io credo che sia provvidenziale il fatto che il Papa abbia aperto questi cammini, perché è la comunità stessa che deve guadagnare maggiormente l'idea di essere comunità in cammino. Io ho l'impressione, sul terzo punto poi sono rapidissimo, ho l'impressione che ci siano oggi molte persone, alcune mi scrivono, qualcun altro lo dice attraverso i parroci, che sono lì per riaffacciarsi alla vita di una comunità cristiana, che stanno a guardare con una certa curiosità e anche col desiderio eventualmente di riprendere un cammino vivo dentro la comunità, proprio ad opera di questa ventata di spirito che Papa Francesco sta portando circa gli stili dell'accoglienza. E credo che se noi siamo accoglienti, diverse persone possono riprendere il cammino, cominciando già a non parlare di dentro e fuori della comunità, noi e loro, vicini e lontani. Sono linguaggi sì che possono aiutarci in quel momento, ma non sono granché significativi. Contremo questo e la piace. Terzo passaggio, e qui veramente sono breve. Dicevo, uno stile deve dare vita anche a delle strutture perché diventi uno stile stabile. Poi arriverà un altro Papa che porterà un'altra ventata, ma intanto quella del Papa Francesco ha bisogno di depositarsi anche a livello di strutture, e ne parlo solo adesso delle strutture, per i motivi che ho detto all'inizio, perché una riforma che parta dalle strutture e non parte dal cuore e dallo stile di vita è destinata a lasciare le cose come prima. È necessario però arrivare alle strutture, proprio come custodia della conversione dello stile. Le strutture possono aiutare. Convertire le strutture cosa vuol dire? Possiamo dire alcuni slogan, poi mi piacerebbe che dialogo venisse fuori qualche domanda. Sburocratizzare, per esempio, lo dico appunto dal contesto di Milo dei Cretini. Sburocratizzare, quando una persona avvicina una comunità cristiana, supponiamo una parrocchia, e trova semplicemente un ufficio invece di un volto, un sorriso, si servirà ugualmente di ciò di cui ha bisogno. Molti si avvicinano per un certificato, per bisogno immediato, però non è che poi diventerà un punto di riferimento. Io credo che nessuno di noi, se si sente giù, va dall'ufficio anagrafe a chiacchierare col funzionario, credo. Poi se la parrocchia è l'ufficio anagrafe, è chiaro che se invece riusciamo a snellire un po', vi faccio un esempio concreto, la questione dei padrini e delle madrine per i battesimi e le cresime, una questione di cui stiamo discutendo anche col Consiglio Presbiterale, qualche orientamento lo prenderemo. A me è capitato tante volte come parroco, di decine e decine di volte, no? Di incontrare delle persone, suonavano, abbiamo bisogno di un certificato come padrino, madrina, battesimo, cresima. Io ero un po' imbarazzato a volte perché diciamo che una buona percentuale non avrebbe avuto i requisiti. Io infilavo il mio fogliettino, insomma, fuori c'è l'autocertificazione, non so se per cui uno doveva dichiarare, insomma, una buona testimonianza cristiana, poi cominciava di nonna, non appartenere a una setta segreta, cioè una formula del genere, non essere convivente, lì si cominciava un po'. E allora si parlava, ma sa perché i genitori hanno scelto me perché sono amico di famiglia. E allora lì cosa fai? O cominci a dire no, così mi spiace, con delle ragioni, perché se uno vuole chiaramente le ragioni ci sono. Cioè l'essere padrino o madrina non è semplicemente l'essere testimone di qualcosa che accade, ma è farsi carico di un cammino. Io lo spiegavo anche, e significa anche una testimonianza matura. Ma se la persona, diciamo, sa, sente, ed è così, che c'è un legame particolare con la famiglia che glielo sta chiedendo, e che pur in una sua imperfezione, diciamo, una situazione non piena, c'è questo affetto, c'è questo elemento profondamente umano. Io vi dico sinceramente, mi invito al vescovo, che dicevo, insomma, a me sembra che ci sia una condizione. Allora sono un assist, non lo so. Adesso probabilmente cercheremo di affrontare la questione indicando qualche distinzione, come ci chiede la CEI, un documento tra testimone, padrino, madrina, ma in modo da non mortificare però ciò che di umanamente vero c'è. Cioè, se io arrivassi tranciando, avrei semplicemente avuto questo risultato, avrei questo risultato, blocco. Una persona mi dice semplicemente la chiesa è dura, non capisce, non posso fare così. Sburocratizzare forse vuol dire anche semplificare questi processi, vuol dire cercare di utilizzare le occasioni in cui le persone comunque si accostano perché sia un incoraggiamento, non, come dice il Papa, una dogana pastorale, un incoraggiamento, fare capire che si può camminare ancora, è bene camminare ancora verso una situazione di debolezza. Sburocratizzare vuol dire anche arrivare pian piano a delle gestioni economiche trasparenti, vuol dire una riforma, vuol dire anche una coscienza maggiore della economia. Economia vuol dire legge della casa. Ora, se noi diciamo che le comunità cristiane sono una famiglia, è importante che le scelte che vengono fatte godano della massima trasparenza. È chiaro che è complicato stare a tutte le leggi, anche minime, le leggi fiscali, le leggi, ma bisogna starci. Non dobbiamo pensare che il parroco si debba collare per morire qui, so che siete già avanti su questo. E un tempo si diceva, mi ricordo anch'io, quando ero parroco in una prima parrocchia, il mio predecessore diceva pensiamo, ma a fin di bene, no, questo non è necessario denunciarlo, questo lavoro non è necessario che lo comunichiamo, a fin di bene. Mi sono trovato in una parrocchia dove non c'era una struttura che corrispondesse a quello che c'era qui dal catasto. E qui a fin di bene, però alla fine abbiamo dovuto rimettere un sacco di soldi per aggiustare un po' le cose, per non rischiare anche qualche multa salata, a fin di bene. Non si può ragionare così. Le strutture, anche quelle riguardanti l'economia, devono essere sempre più trasparenti, legali, insomma, perfettamente legali, anche se questo comportasse delle volte qualche rinuncia. Io posso dire che questa legge è ingiusta, però la devo osservare. Posso dire dopo averla osservata. Infine, e proprio infine, lo stile, scusate, la struttura deve essere come criterio sempre a servizio delle persone, magari anche avendo il coraggio a volte di rinunciare alle strutture. Penso anche proprio alle strutture murarie, perché noi abbiamo, e anche questo è una continua riforma, noi abbiamo a volte in alcune parrocchie, non tutte le vostre, che sono tutte piuttosto consistenti, ma magari parrocchie che una volta erano molto popolate, adesso sono spopolate, delle strutture anche in muratura che per il fatto solo di esistere e di essere mantenute comportano un drenaggio di denaro che potrebbe essere invece impiegato in altre cose. Allora bisogna avere il coraggio di alienare, di regalare, non so, di non vivere per conservare delle strutture. Io ci sono 459 chiese, 104 sono terremotate, adesso alcune sono in via di riapertura. Ogni tanto ce ne vogliono regalare un'altra, perché poi ce ne sono anche di istituti religiosi, del comune, e mi ricordo sempre il passo dell'ENEM, no? Ti lo danno sempre la Ferenza, cioè, quando insomma, qualcuno ti regala qualcosa, bisogna che ci guardi bene dentro, perché si può avere un'altra struttura, ma la struttura è al servizio della comunità. Le prime comunità cristiane erano nelle case, non avevano tante strutture. Il cristianesimo per 3 secoli si è espanso in forma di relazione. Relazione casa per casa, non in forma di pubblicità. Non dico che dobbiamo tornare a quello, oggi siamo di più, grazie a Dio c'è la libertà religiosa, ma non dobbiamo dimenticare il cuore.